Buonasera, benvenute, bentornate, benvenuti e bentornati a scuola. In queste settimane abbiamo sostato in un punto ben preciso del territorio della sapienza poetica e ellenistica di stampo evangelico, no? Un punto da dove abbiamo osservato un paesaggio intellettuale molto significativo, che contiene il testo di un'opera importante della storia del pensiero umano, un'opera che è una lettera che si intitola Prima lettera ai Corinti. Ormai la conoscete, lo conoscete quest'opera, questo testo. Il capitolo 15 della prima lettera ai Corinti contiene un'affermazione molto particolare che noi abbiamo letto già più di una volta. La morte prende il suo potere dal peccato e il peccato prende la sua forza dalla legge. Ora, abbiamo detto che questa affermazione fa emergere una lunga serie di problemi culturali che portano lontano dall'itinerario che stiamo percorrendo. Ma e prima di riflettere su questa affermazione, lo faremo con più in là, e lo abbiamo già detto la scorsa settimana, è necessario conoscere per quanto è possibile le caratteristiche principali della mentalità di Paolo di Tarso. Una mentalità che, come abbiamo studiato nell'itinerario scorso, voi sapete, è inutile che ve lo dica, che Paolo di Tarso è l'autore dell'epistolario che contiene la prima lettera ai Corinti, no? Quindi vai, si dà per scontato che lo si sappia, no? E una mentalità che, come abbiamo studiato nell'itinerario scorso, oscilla tra iperbenismi, che fanno, così li hanno chiamati le studiose e gli studiosi di filologia, che fanno parte della cultura del fariseismo conservatore a cui Paolo è ancora legato, e le spinte rivoluzionarie alternative, che fanno parte, così le hanno chiamate, le spinte rivoluzionarie alternative, che fanno parte della cultura progressista dell'ebraismo ellenistico cosiddetto, a cui Paolo aderisce. Scusate, ma a proposito, sento queste voci, sento questi suoni, io devo spegnere il telefono, mi sono dimenticato. Questo è un esempio che do, No. Solito lo spengo sempre, no, tanto da un, cioè non è che non mi telefono nessuno. Sappiamo che dopo aver studiato il testo della prima lettera ai Tessalonicesi, cioè lo scorso anno, e quello della prima lettera ai Corinti che stiamo studiando in questi itinerari, Paolo condivide molti valori correnti della società di cui fa parte, naturalmente. E non potrebbe che essere così. Cioè, abbiamo detto che c'è uno strato della mentalità di Paolo che possiamo definire perbenista, che potremmo dire, così è stato chiamato, il perbenismo borghese, cioè ci sono modelli comportamentali che sono tipici tanto della mentalità dell'ebraismo delle sinagoghe che Paolo frequenta, quanto della mentalità ellenistica che domina nelle polis greche nelle quali Paolo soggiorna, e che fanno riferimento ad una serie di luoghi comuni dal quale è difficile prendere le distanze. Noi abbiamo fatto degli esempi nel nostro itinerario. Alla fine dell'itinerario scorso abbiamo detto che il tratto più evidente della personalità di Paolo di Tarso, che emerge dalle lettere, è rappresentato da un certo complesso di superiorità. E questo è un altro aspetto molto significativo della personalità di questo personaggio, di questo, se volete, genere letterario, perché Paolo è un genere letterario, questo. Un complesso di superiorità che lui possiede, un complesso di superiorità che lui dice a chi glielo rinfaccia di aver ricevuto per grazia di Dio. Che cosa significa? Beh, Paolo afferma nelle sue lettere che in entrambe le carriere, tanto da fariseo, quando si chiamava Saul, quando si è chiamato Saul, prima, e lo scorso anno abbiamo studiato questo aspetto della vita di Saul da fariseo sul territorio dell'ellenismo. Quanto da apostolo, tra virgolette, perché questa qualifica non gli viene mica riconosciuta, cioè, sono pochi quelli che lo riconoscono come tale. E dopo, quindi, quando prenderà il nome di Paulus, di Paolo, ebbene, in tutte e due le carriere lui afferma, tanto nella carriera precedente da fariseo quanto da apostolo, sono sempre stato il migliore. E perché fa questa affermazione senza lasciare spazio alla modestia? E l'argomento del complesso di superiorità di Paolo di Tarso, guardate, non è facile da affrontare, perché i materiali che riguardano questo tema sono tutti sparpagliati nei vari testi dell'epistolario. Ma guardate sul punto 1 del repertorio, possiamo formulare l'ipotesi che Paolo di Tarso intanto fosse per carattere predisposto ad avere un complesso di superiorità. Ma questo atteggiamento che lui assume è molto probabilmente legato anche e soprattutto, anche al continuo bisogno che ha di difendersi dagli attacchi violenti ai quali è sottoposto. Quindi a Corinto l'autorità di Paolo, un'autorità che lui si dà, no, viene contestata direttamente con violenza da altri apostoli, tra virgolette, e lui è costretto a rivendicare sempre il suo status, ma non avendo delle credenziali. Lui non ha delle credenziali, cioè non possedendo delle referenze che arrivano da Gerusalemme, lui non ha nessuna patente in questo senso. O da Antiochia, no? Non può fare altro che ricordare sempre agli altri le sue capacità. No, ebbene, io sono un apostolo perché sono bravo, perché mi do da fare, perché no, ho delle idee, perché ho una linea nella Ora, per continuare la nostra riflessione, possiamo lo sguardo e puntiamo l'attenzione sul testo della seconda lettera ai Corinti. Sì, perché nel paesaggio intellettuale che noi stiamo osservando non c'è solo la prima lettera ai Corinti, ma c'è anche un altro bello scorcio, che è la seconda lettera ai Corinti. Nel testo della seconda lettera ai Corinti, al capitolo 11, versetto 5, si legge: ora io ritengo di non essere stato in nulla inferiore a questi eccellentissimi apostoli. E vedete, lo dice in modo molto provocatorio. Ora, il testo della seconda lettera ai Corinti contiene una serie di brani che sono esemplari per il genere letterario dell'argomentazione polemica. La seconda lettera ai Corinti è un testo di argomentazione polemica che ha fatto scuola ed è chiaramente inserito in un genere letterario che è tipico dell'ellenismo, la polemica. Ora, delle caratteristiche della struttura della seconda lettera ai Corinti ne parleremo dopo. Ora è necessario riflettere su quella che è stata chiamata dalle studiose e dagli studiosi di filologia la tattica di Paolo per procedere allo sviluppo dell'argomentazione polemica. Lui vuole essere polemico, no? Anche perché in questo momento c'è uno scontro di opinioni, no, molto forte sul territorio dell'ellenismo, su tanti argomenti, su tanti temi. In che cosa consiste questa tattica di Paolo? Beh, diciamo subito che tra gli esperti c'è chi definisce questa tattica come un abile esercizio di vittimismo mascherato. Cioè Paolo si fa forza trasformando le accuse che riceve, quindi le debolezze, in virtù di cui gloriarsi. Se c'è da gloriarsi, scrive Paolo nella seconda lettera ai Corinti, mi glorierò di ciò che si riferisce alla mia debolezza. E questo è un argomento che già noi conosciamo. ma quali sono le debolezze che Paolo trasforma in motivo di vanto? Attenzione, lui fa dei riferimenti molto precisi dal punto di vista dello stile di vita letterario, per esempio ai libri dei profeti, no? Cioè Paolo trasforma in motivo di vanto alcune debolezze che gli vengono rinfacciate, e a questo proposito voi potete fare un esercizio di lettura, potete leggere, ecco, passate quindi dalla prima lettera ai Corinti, potete passare ora a un'altra opera importante e significativa, potete passare alla seconda lettera ai Corinti, e potete leggere nella seconda lettera ai Corinti, ormai spero che voi abbiate un po' maneggiato questa grande biblioteca che è la Bibbia, e potete leggere i capitoli 10, 11 e 12, sono poche paginette, cosa volete dire? C'è una debolezza, c'è un tema qui che è quello della debolezza, bene, c'è una debolezza nel senso di lacuna, di carenza che vi riconoscete? Beh, tutti siamo deboli in qualcosa, no? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Nel capitolo 10 della seconda lettera ai Corinti, Paolo scrive: e se anche sono un profano nell'arte della parola, non lo sono però nella dottrina. E qualcuno gli rinfaccia di non essere capace di parlare, di non essere un buon oratore. Probabilmente sì. E i suoi avversari sottolineano come le lettere di Paolo sono dure e severe, ma quando egli è tra noi, allora è umile e il suo modo di parlare è debole. La tattica di Paolo si manifesta nel momento in cui lui ammette che queste osservazioni, queste critiche possono essere anche vere, ma questa ammissione è un gesto di sfida, cioè per poter cominciare a polemizzare. Cioè Paolo cerca la polemica e nel manifestare questo esercizio non è affatto tenero. Perché cerca la polemica? Cerca la polemica perché lui sa che come polemista è capace, no? Di portare degli attacchi molto incisivi, no, a chi contrasta le sue idee. Come abbiamo sentito, gli avversari di Paolo dicono che è profano nell'arte della parola ed è di aspetto insignificante. Paolo incassa, ma non è che accetti bel bello queste critiche. Lui se le lega al dito e replica a questi attacchi in due modi. Prima di tutto sostiene che sebbene la sua predicazione non possieda un'eloquenza e un'erudizione pari a quella di Apollo, attenzione, questo Apollo è Apollo o Apollonio di Alessandria, e noi lo abbiamo incontrato qualche settimana fa, no? Sappiamo chi è, no? Se ne parla negli Atti degli Apostoli. Non può, afferma Paolo, la mia eloquenza, la mia erudizione essere in realtà considerata inferiore a quella di Apollo. Paolo poi rivendica orgogliosamente il fatto che per lui parla la Sofia, non è una nota attrice del cinema, cioè, la Sofia è la sapienza in greco, sapienza, la sapienza di Dio, che è follia agli occhi delle persone disattente e prese dagli affari, come lo sono i suoi malevoli interlocutori. Noi possiamo capire quindi i termini dello scontro da queste considerazioni che si fanno. Paolo, per far fronte alle proprie insufficienze o presunte tali, usa un sistema che si dimostra efficace e gli consente di sfoggiare la sua prontezza e la sua intraprendenza. Cioè, Paolo capovolge i difetti trasformandoli in virtù. Attenzione, abbiamo detto i difetti, non i vizi, perché si tiene Paolo a dire e a fare questa considerazione. No, io i difetti che ho, cioè che voi mi attribuite, no, sono la fine delle virtù alla luce della buona notizia della resurrezione di Gesù di Nazareth. Attenzione, non i vizi. Oggi si tende un po' a trasformare i vizi in virtù e a farli diventare dei punti di riferimento, ma in modo tale che i punti deboli possano diventare punti di forza. E dobbiamo dire che c'è ancora una volta qualcosa di socratico, no? E anche qualcosa di epicureo, di stoico, di scettico in questo modo di comportarsi di Paolo. E ora leggiamo un brano che a questo proposito è diventato un classico, no? E qui c'è un altro riferimento a quello che noi abbiamo detto nelle due scorse settimane, quando abbiamo fatto una comparazione tra le lettere di Paolo, l'epistolario di Paolo e il Fedone di Platone, i dialoghi di Platone. No, ve l'ho detto che questo è uno degli argomenti di studio più significativi in questo momento che interessano le studiose e gli studiosi di filologia, il rapporto tra le opere della filosofia greca e l'epistolario di Paolo di Tarso. Paolo di Tarso ha sicuramente studiato in scuole neoplatoniche, in scuole neoaristoteliche, probabilmente conosce bene il pensiero degli epicurei, degli stoici, degli scettici, e quindi evidentemente poi utilizza, come stiamo vedendo, tutta questa sua competenza che lui acquisisce facendo lo studente, no? Mentre va in giro, lo studente lavoratore, perché nel frattempo si deve mantenere. Leggiamo quindi dalla seconda lettera ai Corinti. Io ho avuto grandi rivelazioni. Guardate, qui vedete, l'altra volta parlavamo delle rivelazioni che ha il linguaggio apocalittico di Socrate, no? Abbiamo parlato, quindi Paolo conosce il testo del Fedone e quindi utilizza, ecco, questa. Io ho avuto grandi rivelazioni, ma proprio per questo, perché non diventassi orgoglioso, mi è stata inflitta una sofferenza che mi tormenta, come una scheggia nel corpo, una spina nella carne, dice il testo greco. Tre volte ho supplicato il Signore di liberarmi da questa sofferenza, ma egli mi ha risposto: ti basta la mia grazia, la mia potenza si manifesta in tutta la sua forza proprio quando uno è debole. Ed ecco il concetto dell'exusia che lui sente su se stesso e che vorrebbe che anche gli altri sentissero su se stesso. Ed è per questo che io mi vanto volentieri della mia debolezza, perché la potenza di Cristo, quindi l'exusia, noi conosciamo questa parola, agisca in me. Perciò io mi rallegro della debolezza, degli insulti, delle difficoltà, delle persecuzioni e delle angosce che io sopporto a causa di Cristo, perché quando sono debole allora sono veramente forte. Attenzione, perché qui questa affermazione di Paolo di Tarso è diventata un manifesto per molti che si sono trovati in una condizione di debolezza, che hanno agito, e questa condizione di debolezza l'hanno fatta diventare, soprattutto dal punto di vista culturale, un punto di forza. Un punto di forza. Tutti quelli che hanno combattuto per una giusta causa e che hanno sofferto e sono stati in carcere o e hanno sempre tenuto a me. C'è un appunto a proposito di questo dai quaderni del carcere di Antonio Gramsci, ecco, qui Gramsci è uno di quelli che ha fatto tesoro di questo concetto, no? Ecco, cioè si trova in un momento, c'è un appunto nel quale è chiaro che si riconosce, no? Io in questo momento sono in una posizione di grande debolezza e allora io voglio una penna e voglio dei quaderni perché voglio passare dal punto di forza. Guardate che non c'è da sorridere su questo, c'è da prendere atto che, e difatti evidentemente il ecco questo punto di, ecco quindi questa persona così fragile anche nell'aspetto, no? Oltre che nelle condizioni nel quale deve vivere da detenuto, no, fa tesoro di questo, si capisce, no? Ecco, ed è uno stimolo, ecco, per scrivere, no? E per scrivere delle grandi opere, cioè per fare un'operazione di tipo culturale molto significativa. Vi ricordo che io non so se avete letto, se conoscete la storia, no? La storia, la biografia su Gramsci. Molti detenuti politici non lo avevano mai visto, però lo conoscevano perché era un dirigente, ecco, del movimento operaio, e si aspettavano anche che questa persona così, così forte quando scriveva lo fosse davvero anche fisicamente. Quindi ci sono le testimonianze, cioè aspettavamo Gramsci anche nel nome, e quando arriva Turi Gramsci, che arriva con un ometto e tutti si meravigliano, ma lo effettivamente la lettura di questo brano ci fa pensare che Paolo sia davvero una persona umile e modesta, ma se andiamo avanti a leggere, attenzione, noi ci accorgiamo invece che queste parole sono una piattaforma di lancio per colpire gli avversari senza esclusione di colpi, e l'arma più potente che Paolo di Tarso utilizza è quella dell'ironia, di tradizione ellenistica. Paolo crea una sorta di stato d'animo per poi mettere in ridicolo la forza dei suoi fratelli, dei suoi figli spirituali, così li chiama, che sono diventati suoi avversari. Perché nel corso del dibattito sul tema della buona notizia, Paolo si fa molti nemici, perché lui coltiva delle intransigenze da questo punto di vista, no? Che invece altri non coltivano, vorrebbero mediare, come sempre si fa, no? Cioè cercare delle mediazioni, no? Quindi, e allora Paolo alza il tono e colpisce e scrive: certo, voi siete ormai sassi, ormai siete diventati ricchi, senza di me siete diventati re, che bello, finalmente possiamo cominciare a regnare con voi, sciocchi, stupidi, non va per il sottile, ma le traduzioni sono blande, sappiate che Dio ha stabilito che noi apostoli, ecco che si manifesta il complesso di superiorità di cui stiamo parlando, fossimo gli ultimi tra gli uomini, fossimo come dei condannati a morte. I veri apostoli diventano uno spettacolo per il mondo, come fossero i rifiuti del mondo, come fossero la spazzatura del mondo. Io, e suona forte questo io sono apostolo, ribadisce Paolo, vedete, senza debolezza, cioè dispongo di un'oratoria poco brillante, dispongo di scarsa presenza fisica e per di più sono afflitto da una spina nella carne. Queste debolezze sono la prova concreta della exousia, cioè della potenza e della sapienza di Dio che è in me. Se Dio, nonostante queste debolezze, mi ha chiamato, ciò significa che queste debolezze sono una forza. Non ho messo questo in repertorio perché così ve lo andate a leggere il capitolo 10, 11 e 12, perché sentite, sono parole molto significative, no? Nelle quali tutti ci riconosciamo spesso, perché spesso dobbiamo in qualche modo affrontare delle situazioni. E ora leggiamo però ancora dal testo della seconda lettera ai Corinzi un frammento che invece è lì sul repertorio. Ho parlato come se fossi pazzo, siete voi che mi avete costretto. proprio voi che invece avreste dovuto parlare in mia difesa, perché anche se io non sono nulla, non sono certo stato in nulla inferiore a quei super apostoli. Io sono un vero apostolo. Lo provano le azioni che ho compiuto in mezzo a voi con grande pazienza, segni, prodigi, miracoli. Che cosa vi fa sentire inferiori alle altre comunità? Solo questo, che io non vi sono mai stato di peso. Vogliate perdonarmi questa ingiustizia? Eccomi pronto a venire da voi per la terza volta e non vi sarò di peso, perché non cerco il vostro denaro, cerco voi, perché non sono i figli che devono risparmiare per i genitori, ma sono i genitori che devono provvedere ai figli. Ben volentieri io spenderò quel che possiedo e sacrificherò anche me stesso per voi. Se io vi amo più degli altri, voi dovreste amarmi di meno. È dunque chiaro che io non vi sono stato di peso. Tuttavia, potrebbe darsi che, astutamente, io sia riuscito a sfruttarvi in qualche modo con l'inganno. Forse qualcuno dei fratelli che vi ho mandato mi è servito per sfruttarvi. Ho chiesto a Tito di venire da voi e ho mandato con lui quell'altro fratello che conoscete. Forse Tito vi ha sfruttato in qualche modo? Forse non abbiamo agito animati dalle stesse intenzioni, comportandoci allo stesso modo? Probabilmente voi pensate da un pezzo che io cerchi di difendermi dinanzi a voi. No, io parlo dinanzi a Dio come credente in Cristo. Tutto quel che dico, carissimi, lo dico per far crescere la vostra fede. Purtroppo temo che quando verrò non vi troverò come vi vorrei e voi non troverete me come vi vorreste. Temo che vi siano tra voi litigi, invidie, orgoglio, contrasti, maldicenze, pettegolezzi, fanatismi, immoralità. Temo che quando verrò Dio mi umilierà di nuovo dinanzi a voi e che dovrò piangere per tutti quelli che hanno peccato e rifiutato di staccarsi dalle immoralità, dai vizi, dalle dissolutezze in cui sono vissuti finora. Vedete, due problemi fondamentali: il fatto che c'è un certo numero di persone, molte persone, che rifacciano a Paolo di essere uno sfruttatore. Cioè, tu lo rifà l'apostolo per farti mantenere da noi, chiedi alloggio, chiedi ospitalità alle eclesie, a quelli che praticano le eclesie per farti ospitare, e quindi ti fai mantenere. E poi però qui vedete, c'è tutto questo, questa campagna che Paolo fa contro l'immoralità. È molto contemporanea questo concetto. Cioè, la buona notizia presuppone un cambiamento di stile di vita. E probabilmente questo non avviene, no? Nei gruppi dei credenti che stanno nelle eclesie. No, ciascuno continua, cioè, a vivere non come imporrebbe la nuova qualità della vita che la notizia, la buona notizia sulla risurrezione di Gesù presumerebbe. No, continuano ognuno a fare i propri interessi, vedete, a vivere nei propri contraddizioni, le proprie debolezze, ecco. E quindi è chiaro che la società non si cambia in questo modo, non ci sarà nessun cambiamento nella società. E quindi qui c'è questa spinta continua di Paolo a incoraggiare le persone a cercare di cambiare la società nella quale vivono. E la società nella quale uno vive la cambia con il cambiamento di stile di vita, ma questo non avviene. Ecco, questo non avviene, quindi c'è questo scontro che, se non si sa, non si percepisce nell'epistola. L'epistolario di Paolo è soprattutto influenzato da questa grande situazione esistenziale che c'è, no? Che Paolo sente. Bisogna cambiare la società, no? E tutti ma lo dicono a parole, no? Però tutti pensano, ognuno pensa, dice, ma quando risorgerò io personalmente, che così divento immortale? Cioè, no, e non un cambiamento invece radicale nel senso della caris, no? E dell'agape, quindi della solidarietà, dell'amore solidale tra le persone. Poi il problema della spina nella carne, di cui Paolo parla con dolore, con rassegnazione, ma anche con orgoglio, rimane storicamente, guardate, un problema insoluto. È difatti un disturbo imprecisato che non viene mai chiarito da Paolo. È significativo il fatto che questo tema non abbia dato lo spunto per creare delle ipotesi stigmatistiche, cioè la cultura delle stimmate no? Si afferma dopo l'anno 1000 nella Chiesa, ecco, no? Quindi prima nessuno ha mai detto Paolo fino nel fianco perché alle stimmate, no, ecco, no, questo avverrà dopo, vedremo perché, ci sono dei motivi, con tutto rispetto per San Pio di Pietralcina, con il problema delle stimmate e tutta la problema che si è posto intorno a questo fatto, a questa situazione. Ora, nelle lettere di Paolo di Tarso troviamo che lui si lamenta di disturbi molto umani, non di derivazione divina. Quindi le sue malattie sono malattie reali e non ne fa, non le mette a confronto con quelle che sono le piaghe di Gesù, della croce o meno. Guardate sul punto 2 del repertorio. Il Paolo di Tarso, attraverso la lettura del suo epistolario, la scuola a questo punto propone di leggere il testo della seconda lettera ai Corinti anche, che vediamo combinarsi insieme una serie di situazioni contraddittorie, no? Che cosa c'è che emerge? Beh, e dobbiamo stare attenti quando leggiamo le lettere appunto di questo epistolario a cogliere questi elementi. Una serie di situazioni contraddittorie: l'orgoglio e l'umiltà, la forza e la debolezza, l'ironia e l'angoscia, la gioia e la nostalgia, il gusto per le affermazioni, per le vittorie, poche in verità, quasi nessuna, Paolo perde sempre, e la delusione per le molte sconfitte. È uno dei più grandi perdenti di successo della storia, Paolo di Tarso, sì, perché lui ha perso sempre, poi ha vinto una grande battaglia, nel senso che ha spaccato la storia in due per questo personaggio, e quindi evidentemente però ha perso sempre. E questo è un po' una conferma di quello che lui dice, quindi, cioè, la mia debolezza è la mia forza. Ora, in queste oscillazioni, vedete, che emergono dai testi, possiamo riconoscere uno scrivano con una grande agilità mentale, cioè che riesce a presentare come pregi quelli che in un personaggio pubblico vengono normalmente considerati dei difetti. Ora, di queste 10 parole chiave, orgoglio, umiltà, forza, debolezza, ironia, angoscia, gioia, nostalgia, gusto, delusione, quale scrivereste per prima in questo momento? Scegliete, non è un esercizio facile, ma non siamo qui a fare esercizi facili. Scegliete in funzione della vostra esperienza personale. In questo momento quale di queste parole è più vicina a voi? Guardate, da questa trafila, da queste parole, osservatele bene, perché da questa trafila passa la storia del genere letterario del romanzo. E questa è la cosa più importante, che in un percorso come il nostro, che si occupa di didattica della lettura e della scrittura, è quella più importante da sottolineare. Cioè queste parole, orgoglio, umiltà, forza, debolezza, ironia, angoscia, gioia, nostalgia, gusto, delusione, sono termini chiave del genere letterario del romanzo. Se le rinveniamo nell'epistolario di Paolo di Tarso queste parole chiave, è logico pensare che la scuola, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, dovrebbe impegnarsi a farli studiare questi testi, i testi dell'epistolario di Paolo. Come si impegna, parlo della scuola dei giovani, anche volevo dire, sì, della nostra scuola, di giovani, ora, non della scuola degli adulti, ma gli adulti non necessariamente non sono giovani, che adulti da giovani già. Ora, farli studiare questi testi, come si impegna a far studiare i testi di altri importantissimi classici della storia del pensiero umano. Ora, no, dimenticavo di dire che la riforma della scuola invece diminuisce le ore di studio, perché tanto non è che sia così importante, insomma. Cioè, quindi taglia materie che sono... Ora, quindi, a proposito delle parole chiave che abbiamo citato adesso, incontriamo questa sera un romanzo nel cui testo noi le troviamo tutte queste parole. E naturalmente non è l'unico, ce n'è un elenco lunghissimo, però bisogna fare delle scelte, no? Bisogna fare delle scelte, e la scuola ha fatto una scelta. Il romanzo su cui, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, puntiamo l'attenzione questa sera è stato scritto nel 1949 da uno scrittore che nella sua vita è stato anche più volte candidato al premio Nobel, ma per la letteratura, anche se noi magari è un illustre sconosciuto. Ma ora, il fatto curioso è che quest'opera, che contiene tutto il catalogo delle parole chiave che troviamo nei testi dell'epistolario di Paolo di Tarso, non è propriamente un'opera che appartiene alla cultura di riferimento delle lettere di Paolo, cioè alla cultura cosiddetta occidentale, ma è opera di uno scrittore giapponese che si chiama Inoue Yasushi, 1911 e 1991 che è stato un importante critico d'arte, un poeta, è stato uno dei maggiori scrittori giapponesi del Novecento, ma insomma oggi si dice che è stato uno dei maggiori scrittori del Novecento, basta. E nel romanzo breve che incontriamo adesso, questo scrittore mette bene in evidenza la sua capacità narrativa. C'è inoltre un altro motivo per cui incontriamo questo romanzo. In questo testo l'autore riflette anche sul tema della morte, che, come abbiamo potuto constatare, è uno degli argomenti che ci accompagna mentre attraversiamo il territorio della sapienza poetica ellenistica. La scorsa settimana lo abbiamo affrontato questo tema con una certa leggerezza con la L maiuscola. Ora, in questo romanzo lo scrittore tiene legati i destini di quattro personaggi. Sono un uomo e tre donne. Questi personaggi hanno apparentemente vissuto la loro vita nella più assoluta normalità dei loro rapporti, ma in realtà scopriamo leggendo che ogni essere ha una sua vita segreta. Ebbene, Inoue Yasushi è molto bravo a costruire un testo che è attraversato da una tensione costante, da una rabbia sorda ma trattenuta, che non esplode mai, neppure alla fine, esplode nei gesti, quando ogni menzogna viene svelata e ogni passione si è consumata e l'orgoglio diventa umiltà, la forza diventa debolezza, l'ironia diventa angoscia, la gioia si trasforma in nostalgia, il gusto in delusione. Conosciamo questo catalogo, no? Ma... E allora leggiamo l'inizio di questo romanzo, e che si intitola, eccolo, è qua questo romanzo, si intitola Il fucile da caccia. Guardate, e questo romanzo ha costituito un evento editoriale in Europa, direte, ma nessuno se ne è accorto, ma non ci se ne accorge mai, degli eventi non ci se ne accorge mica mai. Cioè la parola greca evento, perché bisogna chiarirla questa faccenda qui, perché sento dire, no, c'è il concerto di un evento, c'è lo spettacolo, un evento, c'è il programma, ma quale evento? Ma quale evento? Un concerto è un concerto, un programma, uno spettacolo è uno spettacolo. Che c'è stato un evento, ce ne accorgiamo dopo. La parola evento in greco corrisponde alla parola mysterion. E quindi è chiaro che... Questo ce lo spiega Paolo di Tarso nel suo epistolario, attenti. Quando dice, è chiaro che no, quello che è successo è una cosa straordinaria, no? Cioè c'è stato l'intervento di Dio nella storia e nessuno se ne è accorto, ma e quello sì che è stato un evento, no? Ecco, quello è un evento e nessuno se ne accorge, cioè i media non ne hanno parlato, i giornali non hanno... No, non c'è stato neanche porta a porta, niente. Ecco, no, ecco, quello avrebbe smentito l'evento. Cioè l'evento è tale proprio perché passa inosservato e dopo si manifesta. No? Prima, cioè il mistero porta una epifania, altra parola greca, per cui quando c'è poi un'epifania capiamo che c'è stato un evento. Che è passato sotto traccia, che deve passare sotto traccia, perché funziona come il lievito. Quindi nel 2004, quando poi è uscito, prima nel 98, ma poi nel 2004, quando è uscito questo romanzo, è stato salutato come un evento editoriale molto importante, proprio per il motivo che stiamo dicendo, proprio per il catalogo di parole chiave che noi troviamo dentro questo romanzo. È per quello che bisogna fare attenzione poi, non tanto per quello che racconta, perché è un romanzo che non ha nessuna trama. E noi leggiamo l'inizio, dove ci viene spiegato il senso del titolo e dove l'autore ci conduce nel cuore del racconto. Guardate, c'è un altro motivo per cui noi incontriamo questo romanzo, naturalmente. Questo è un romanzo epistolare, formato da tre lettere. Quindi è chiaro. E poi c'è un ulteriore motivo per cui la scuola lo mette in repertorio. Ed è quello che la scuola, questo percorso in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, ritiene il più significativo, non il più importante, ma il più significativo. Cioè questo testo, questo romanzo è un inno, una riflessione sul valore della scrittura come gesto, cioè come esercizio della mano, della mente e del cuore. Tutte le volte che noi facciamo i compiti e scriviamo quattro righe alla settimana, no, o al giorno sarebbe meglio, ecco che noi compiamo un importantissimo esercizio della mano, della mente e del cuore. E qui ci vorrebbero tutta una serie di autori a spiegarci di cosa significano queste tre cose. E questa sera ne vediamo uno, poi lo incontreremo tutti. Fucile da caccia. Un pubblicato di recente sulla rivista L'Amico del Cacciatore, il modesto bollettino dell'Associazione Venatoria Giapponese, una poesia dal titolo Il fucile da caccia. Ciò potrebbe dare l'impressione che io abbia qualche interesse per la caccia, ma sono stato educato da una madre che aveva in odio l'uccisione di esseri viventi e in vita mia non ho mai preso in mano nemmeno un fucile ad aria compressa. Il fatto è che a dirigere questa rivista è un mio compagno dei tempi del liceo ed è stato lui, forse spinto da un impulso improvviso o magari anche nel cortese intento di imparare ad un lungo silenzio, a chiedermi una poesia. Nonostante l'età, infatti, non mi sono ancora svezzato dalle riviste dei circoli poetici e compongo versi in un mio stile personale. In questo caso però si trattava di una pubblicazione troppo specifica e lontana dai miei interessi e mi si chiedeva un contributo in qualche modo legato alla caccia. Normalmente non ci avrei pensato due volte prima di rifiutare l'invito, ma proprio in quel periodo, in seguito ad un evento casuale, ero stato colpito dal nesso tra un fucile da caccia e la solitudine umana. E stavo pensando di scrivere qualcosa intorno a questo tema. Mi dissi allora che, forse, quella rivista avrebbe potuto essere la sede ideale per presentare il mio scritto. E così, una sera di fine novembre, ci siamo, no? Una delle prime sere davvero fredde della stagione, lavorai alla mia scrivania fino oltre la mezzanotte, componendo alla mia maniera una sorta di poemetto che il giorno seguente inviai alla redazione dell'Amico del Cacciatore. Poiché questa poesia ha un certo rapporto con quanto sto per scrivere, la riporterò qui di seguito. Con una grossa pipa da marinaio in bocca, gli stivali ai piedi e un setter che gli correva avanti, l'uomo calpestava il terreno ghiacciato salendo lento un sentiero erboso sul monte Amagi all'inizio dell'inverno. 25 cartucce nella cintura, una giacca di pelle marrone bruciato e un fucile da caccia, un Churchill a doppia canna. Cos'era a fare di lui un freddo guerriero, armato d'acciaio bianco e splendente per uccidere le creature? In quel rapido incontro qualcosa nell'alta figura del cacciatore di spalle mi attrasse con forza inspiegabile. Da quel giorno all'improvviso mi accade, nelle stazioni delle città, nelle strade affollate di notte, di pensare: ah, potessi camminare anch'io come lui, con quel passo così lento, calmo, freddo. E ogni volta nei miei occhi chiusi a fargli da sfondo non è il ghiacciato paesaggio del Monte Amagi all'inizio dell'inverno, ma il bianco alveo di un fiume desolato, chissà dove. Il suo fucile da caccia, lucido e splendente, gli preme sul fianco, scavando nello spirito solitario, nella carne solitaria di quell'uomo di mezza età. È una strana bellezza, umida di sangue, emana da lui in quei momenti, invisibile, mentre punta il fucile sulle sue prede. Quando ricevetti dal mio amico quel numero della rivista, mi bastò una rapida scorsa alle pagine per rendermi conto, per la prima volta, stupito che non ero altro, di quanto la mia poesia, nonostante il titolo, Il fucile da caccia, perfettamente appropriato, fosse fuori posto in una pubblicazione del genere. C'era un evidente contrasto tra la pagina dove appariva la mia poesia e tutte le altre, piene di espressioni del tipo la via della caccia, spirito sportivo, hobby, salutare. Era come se quella pagina formasse una zona speciale, isolata da tutto il resto, un territorio straniero. Ciò che avevo descritto, o meglio cercato di esprimere nella poesia, era il carattere simbolico del fucile da caccia, come lo avevo colto grazie all'intuizione poetica. Da quel punto di vista non avevo niente di cui dovermi vergognare, anzi potevo andare addirittura fiero. Se l'avessi pubblicata altrove, naturalmente, non ci sarebbe stato nessun problema, ma quella era la rivista dell'Associazione Venatoria Giapponese, il cui scopo era propagandare la caccia come un passatempo altamente sano e corroborante. In un simile contesto, la mia fantasia sul fucile da caccia non poteva essere vista che come un'eresia da respingere con fermezza. Quando mi resi conto di questo, potei immaginare anche la perplessità del mio amico nel momento in cui aveva ricevuto il mio manoscritto. Non era difficile intuire quali fossero state le sue esitazioni, ma alla fine aveva scelto coraggiosamente di pubblicarlo, dando prova, come era nel suo carattere, di una profonda attenzione nei miei confronti. E provai per qualche tempo un po' di rimorso. Temevo anche che mi sarebbe arrivata qualche protesta dai membri dell'associazione, ma la mia preoccupazione si rivelò infondata. Il tempo passava e non arrivò nemmeno una cartolina di quel tenore. Per fortuna, o per sfortuna, il mio poemetto fu accolto dai cacciatori di tutto il Giappone con uno sdegnoso silenzio, ma forse la verità era che non l'aveva letto nessuno. Poi un giorno, un paio di mesi più tardi, quando questa faccenda mi era ormai completamente passata di mente, ricevette una lettera da un certo Misugi Yusuke, nome a me del tutto sconosciuto. Ricordo di aver letto una volta che uno storico del passato aveva paragonato i caratteri incisi sul monumento del Taishan al candido scintillio dei raggi del sole dopo gli acquazzoni d'autunno. Suonerà esagerato, ma la calligrafia di Misugi Yosuke sulla grande busta di carta che tenevo tra le mani mi fece proprio un effetto del genere. Oggi che dei caratteri del Taishan, dopo la distruzione del monumento, non rimane nemmeno una copia, è impossibile immaginarne la bellezza e lo stile. I caratteri della scrittura di Misugi così grandi che sembravano straripare dalla busta, con i loro tratti fluidi, vigorosi, a prima vista davano una sensazione di forza e abbondanza, ma a osservarli più attentamente notai che da ognuno di essi sembrava emanare un senso di vuoto. E così, tutto a un tratto, mi venne in mente il commento di quello storico a proposito dell'iscrizione del monumento. Si capiva che Misugi aveva imbevuto a fondo il pennello nell'inchiostro e, tenendo la busta nella mano sinistra, aveva scritto in un'unica e ininterrotta pennellata, ma nel suo virtuosismo si intravedeva qualcosa di stranamente freddo e inespressivo, una sorta di disaffezione ben diversa dall'equilibrio di un maturo calligrafo. In altre parole, si percepiva in lui quel senso del sé tipicamente moderno che impedisce di compiacersi troppo della propria abilità, e si notava inoltre l'assenza della volgarità e del cinismo così comuni tra i virtuosi del pennello. In ogni caso, la lettera, con la sua apparenza grandiosa, nella modesta cassetta postale di legno di casa mia, risaltava come qualcosa di leggermente incongruo. Quando l'aprii, vidi che Misugi aveva usato un unico foglio di carta cinese lungo quasi 2 metri e che ogni rigo conteneva solo 5 o 6 di quei grandi caratteri scritti con la stessa fluida grafia della busta. Avendo un certo interesse per la caccia, recentemente mi è capitato di leggere sulla rivista dell'Associazione Venatoria la sua poesia Il fucile da caccia. Non sono un uomo di cultura e le raffinatezze della poesia mi sono estranee. Anzi, a esserle sincero, era forse la prima volta nella mia vita che leggevo dei versi e, a costo di sembrarle scortese, devo confessare che anche il suo nome non mi era noto, ma leggere Il fucile da caccia mi ha dato un'emozione che non provavo da tempo. La lettera cominciava più o meno così, e nello scorrere queste prime righe mi tornò in mente la mia poesia, che avevo ormai quasi dimenticato, e al pensiero che fosse infine arrivata la lettera di protesta da un cacciatore, e uno non da poco, non potei fare a meno di provare per un attimo una certa apprensione, ma procedendo nella lettura capii che il contenuto della lettera era completamente diverso da quello che mi aspettavo. Ciò che vi era scritto oltrepassava i confini della mia immaginazione. Il tono era improntato, dalla prima all'ultima parola, ad una cortesia impeccabile, ma lo stile, estremamente composto, denotava la stessa sicurezza e freddezza evidenti nella calligrafia. Cosa penserebbe se le dicessi che il personaggio descritto nella sua poesia, Il fucile da caccia, potrei essere io? Ho il sospetto che, per un caso, lei abbia notato la mia figura lampanata di spalle da qualche parte, nel villaggio, ai piedi della montagna, mentre mi recavo a cacciare sul sentiero di Amagi all'inizio di novembre. Il mio set era chiatte bianche e nere, addestrato per la caccia ai fagiani, il Churchill avuto in dono dal mio venerato maestro che vive a Londra, e perfino la mia pipa preferita sembrano aver catturato la sua attenzione. La qualcosa mi onora più di quanto sappia dirle, ma soprattutto mi onora e insieme mi confonde che abbia ritenuto il mio povero stato d'animo così lontano da ogni altezza spirituale argomento di poesia. Posso dire di avere finalmente compreso lo straordinario potere intuitivo di quella speciale creatura che è un poeta. Dopo aver letto fino a questo punto, mi sforzai di ricordare l'immagine di quel cacciatore incrociato per un attimo un mattino di 5 mesi prima, in un piccolo villaggio termale ai piedi del Monte Amagi, nella penisola di Izu, mentre passeggiavo lungo uno stretto sentiero in mezzo a un bosco di criptomerie. Eppure, a parte la sfocata sagoma, stranamente solitaria, di un uomo di spalle, del cacciatore che tanto aveva colpito la mia immaginazione, non riuscivo a ricordare altro. Era un signore alto, di mezza età, ma a parte questo, nulla più nei suoi lineamenti, né altri particolari del suo aspetto mi riaffiorava la mente. Del resto, non lo avevo osservato con particolare attenzione, quel signore col fucile in spalla e la pipa in bocca, che veniva dalla direzione opposta alla mia, sembrava emanare un'aura meditativa del tutto insolita in un cacciatore, e nell'aria gelida del mattino di inizio inverno si impresse nel mio sguardo come una visione di singolare limpidezza. Per questo, dopo che ci fummo incrociati, mi girai istintivamente a guardarlo. Poi l'uomo abbandonò la via dalla quale era venuto e si inoltrò in un sentiero per la montagna dove la vegetazione era più fitta. Lo vidi salire quel sentiero molto rapido, lentamente, un passo dopo l'altro, attento a non scivolare, e nel mio sguardo, che continuò a seguire per un po' la sua figura di spalle, come ho scritto nel fucile da caccia, egli si fissò, chissà perché, come un'immagine di sconfinata solitudine. Ne sapevo abbastanza per riconoscere nel cane che lo accompagnava un magnifico esemplare di setter, ma ignorante di caccia come sono, non potevo certo sapere che tipo di fucile portasse. Che i fucili più pregiati siano i Richard e i Churchill, lo scoprì solo diversi giorni dopo. Fu una delle informazioni frettolosamente acquisite al momento di comporre il fucile da caccia, quella di far portare al cacciatore della poesia un fucile inglese di ottima marca. Era stata una mia scelta del tutto arbitraria, ed era un puro caso che esso fosse proprio il fucile che il vero personaggio Misugi possedeva. Ma anche ora che il protagonista della mia poesia si era fatto avanti declinando le sue generalità, il vero Misugi Yosuke, fonte della mia ispirazione, rimaneva per me uno sconosciuto, esattamente come prima. La sua lettera proseguiva così. Quello che sto per dirle le sembrerà forse strano e inopportuno, ma ho qui 3 lettere a me indirizzate, e ero deciso a bruciarle quando, leggendo la sua splendida poesia, ho per così dire fatto la sua conoscenza, e tutto un tratto mi è venuto in mente di farle leggere a lei. Sono davvero desolato di arrecarle questo disturbo, ma gliele invierò in una busta separata. Non le chiedo altro se non di leggerle quando ne avrà il tempo e la voglia. Vorrei che sapesse com'è quel luogo che i miei occhi hanno visto e che lei ha definito il bianco alveo di un fiume. L'uomo è una stupida creatura che dopo tutto aspira a essere conosciuta da qualcuno. Non avevo mai sentito questo bisogno prima, ma nello scoprire che esiste una persona come lei, che ha avuto la bontà di mostrare nei miei confronti uno speciale interesse, ho provato il desiderio che lei sapesse tutto. Dopo che avrà letto le lettere, le chiedo di distruggerle al posto mio. Probabilmente quando lei mi notò a Izu, le avevo appena ricevute. Comunque, se ripenso agli anni lontani in cui cominciai a interessarmi alla caccia, non ero certo l'uomo solitario di oggi. Ma già allora, quando il successo mi arrideva, sia nella vita pubblica sia in quella privata, non potevo fare a meno di avere sempre il fucile a tracolla. Questa era l'ultima cosa che mi premeva aggiungere. 2 giorni dopo ricevetti le 3 lettere in una busta con lo stesso mittente dell'altra. Yosuke, e lo stesso recapito, un albergo di Izu. Erano le lettere di 3 donne indirizzate a Misugi. E dopo averle lette, ma no, non voglio raccontare adesso le mie impressioni. Preferisco trascrivere le lettere qui di seguito. Un'ultima cosa. Misugi mi era sembrato una persona di un certo prestigio sociale. Così cercai il suo nome su vari annuari e liste di personalità, ma il suo nome non compariva da nessuna parte. Capii che aveva usato uno pseudonimo. Nel trascrivere queste lettere ho inserito il nome di Misugi nei molti punti in cui il suo vero nome era stato cancellato, anche per tutti gli altri personaggi che compaiono nel testo. Ho usato degli pseudonimi. questo è l'incipit di questo romanzo, e beh, poi vedremo di leggere le lettere. E adesso è necessario dare alcune indicazioni per favorire la lettura del testo della seconda lettera ai Corinzi, come abbiamo detto prima, che è formato da 13 capitoletti, in tutto una decina di pagine. Quindi, dopo che Paolo ha inviato la prima lettera ai Corinzi, si sono verificati dei fatti gravi che hanno scosso questa comunità. Ora, le relazioni di Paolo di Tarso con quelli che considera i suoi figli, tra virgolette, attraversano una crisi terribile che si manifesta in una contestazione violenta nei suoi confronti. E Paolo scrive ai suoi corrispondenti, i quali conoscono benissimo i fatti, e quindi lui non li espone i fatti. Difatti noi i fatti non li conosciamo. E no, è chiaro che quando noi scriviamo ad una persona e sappiamo che i fatti li sa, non è che gli stiamo a raccontare. No, e così fa Paolo. Paolo sa che tutti sanno quello che è successo, e quindi lui direttamente fa le sue considerazioni. Quindi noi i fatti con precisione non li conosciamo. Le studiose e gli studiosi li deducono. Capiamo che sono fatti noti a tutti quelli con cui comunica, e noi rischiamo di non comprendere completamente questo testo così appassionato e polemico se non sappiamo questo, se non facciamo questa considerazione. Per fortuna le allusioni abbastanza numerose presenti nel testo hanno permesso alle studiose e agli studiosi di filologia di ricostruire a grandi linee, no, il quadro drammatico della situazione che c'è qui. Ora, le studiose e gli studiosi di filologia hanno anche, come al solito, potuto far riferimento al testo di un'opera che noi conosciamo bene, che si intitola Atti degli Apostoli. Ora, il libro degli Atti, al capitolo 19, racconta che nell'anno 56 Paolo è a Efeso, e questo è possibile, anzi, è sicuramente certo. A Efeso Paolo viene a sapere che a Corinto l'ala giudeo-cristiana, cioè quella degli ebioniti, noi conosciamo questo tema perché lo abbiamo studiato, sollevano la comunità contro di lui. Cioè Paolo, e non lo voglio espellere, insomma, che questo non si faccia più vedere, no? Paolo allora decide di fare una vinta lampo a Corinto, e qui viene ricevuto molto freddamente, naturalmente. Paolo è stanco, non sta bene, ha poco tempo a disposizione, è implicato troppo personalmente in questo conflitto, quindi è molto nervoso, gli saltano i nervi, quindi non solo non accomoda la situazione, ma la sua presenza complica la situazione, e quindi cresce il disordine e lo scontro. Finiscono per insultarsi, come succede nel talk show. Allora Paolo prende la decisione di reagire chiedendo scusa molto umilmente a tutti, decide di ripartire subito dicendo che è meglio per tutti ragionare e riflettere. Attenzione a questa decisione di stampo ellenistico, perché sarebbe una decisione da utilizzare anche oggi. Cioè Paolo afferma che è meglio scriversi. Guarda, è inutile che stiamo qui a litigare, scriviamoci, perché la scrittura è lo strumento per fare polemica, per fare dibattito, per riflettere, per capire, se no ci accapigliamo e basta, e nessuno capisce che cosa vogliamo dire. È meglio scriversi, perché la scrittura è lo strumento più efficace per imbastire una riflessione. Ora, noi abbiamo cominciato a leggere un romanzo, questo romanzo, Il fucile da caccia, di Inoue Yasushi, dove lo scrittore fa fare ai suoi personaggi la stessa affermazione. Ma a Corinto gli animi sono surriscaldati e l'affare si esaspera, l'affare, c'è un affare, una situazione. Ora, la passione polemica cresce, gli intrighi si moltiplicano, una parte della comunità rigetta categoricamente l'autorità di Paolo e, come abbiamo già studiato, lo calunnia personalmente. E questo è questo è l'inizio della Chiesa delle origini, cioè, voglio dire, cioè, poi gli Atti degli Apostoli naturalmente faranno della olografia, ma la faranno perché è un catechismo, il Clemente Romano dice, vedete, questo è un catechismo e dobbiamo ricevere degli insegnamenti, e quindi bisogna scrivere così. Però le cose che sono avvenute sono naturalmente faccende umane, drammatiche, di scontro, che è stato anche positivo, perché questo scontro che c'è stato all'interno sull'interpretazione della buona notizia da dare, sulla buona notizia della risurrezione di Gesù, è stato il motore che ha fatto sì che il cristianesimo si diffondesse, perché chi ha partecipato a questo dibattito ha aguzzato l'ingegno e quindi ha costruito linee di dottrina molto significative, di qualità. Traspare il fatto che gli altri, cioè gli appartenenti alle altre componenti nella comunità, non sappiamo neanche quante sono, noi ne abbiamo enumerate qualcuna, tacciono, cioè nessuno lo difende. Dal testo della seconda lettera ai Corinti si capisce che da Gerusalemme arrivano dei missionari, tra virgolette, che si vantano di aver conosciuto personalmente Gesù di Nazareth, costoro vogliono imporsi, pretendono di avere un ruolo dirigenziale, perché anche lì la lotta era per il potere, e cercano di distruggere la reputazione di Paolo, cioè lo scherniscono per il suo carattere autoritario e geloso, per la sua mancanza di eloquenza, per il suo vittimismo, quello che abbiamo letto, no? E soprattutto quello che potete leggere nella seconda lettera ai Corinti. Paolo dice ribatte delle cose che gli sono state rinfacciate. Gli negano la vocazione, cioè negano che lui abbia avuto una chiamata di natura soprannaturale, per cui non credono che lui possa essere considerato come un apostolo, tra virgolette. Costoro, tra l'altro, insinuano sarcasticamente che se le sia inventata lui questa storia che racconta sulla sua conversione sulla via di Damasco. A Damasco, tutti lo pensiamo un po', infatti no. Ora, dicono che il suo Vangelo, cioè il suo annuncio, cioè la buona notizia che lui diffonde, è fasullo, e che le sue intenzioni sono quelle di sfruttare la situazione, cioè questo dice di essere un apostolo per farsi mantenere dalla comunità. Ora, inoltre, cominciano una campagna accusatoria, e questo è un tema di cui parleremo strada facendo, perché sull'intenzione che Paolo manifesta di non obbligare i pagani, i gentili, i non ebrei che riconoscono Gesù come Signore a praticare la legge di Mosè. Qual è l'oggetto del contendere? L'oggetto del contendere ad un certo punto è questo. Paolo, la linea che sostiene Paolo è quella di dire siamo tutti uguali davanti a Dio. Cioè, quindi non ci sono più ebrei, non ebrei, gentili, eccetera, quindi è perfettamente inutile che noi, come invece pretendevano tutti gli altri gruppi, noi pretendiamo che per diventare credenti nella resurrezione di Gesù prima si accolga la legge di Mosè, no? Come ha accolto anche Gesù. Quindi prima si entri dentro la categoria dell'ebraismo, e come ci si può entrare? Perché lì la porta era molto stretta, anzi era chiusa, no? E quindi, no? Lo scontro è questo. Paolo dice no, non è necessario, questo non è necessario. Ma questo è un argomento che naturalmente studieremo. E qui si trattava di quindi smontare, no? Tutto un procedimento ed una mentalità che non era facile da smontare. Quindi si forma un'opposizione sistematica a Paolo, che si manifesta contro di lui senza esclusione di colpi, e naturalmente per iscritto e senza esclusione di colpi Paolo si difende. Quindi la motivazione dell'epistolario, che diventa un'opera importante, no, nella storia del pensiero umano, parte proprio di lì, da questa polemica, ecco, costante che c'è. Guardate sul punto 3 del repertorio, che c'è in questo momento nelle ecclesie, poi studieremo che cosa sono, le studiose e gli studiosi di filologia che hanno usato per le loro analisi strumenti di carattere decostruzionista ci informano che con certezza nel testo canonico della seconda lettera ai Corinti, quella formulata dalla scuola di Clemente Alessandrino, di Clemente Romano, della scuola clementina, bene, sono contenuti brani di almeno quattro diverse lettere che sono stati ricuciti insieme in questo testo unico. Il rapsodo, vi ricordo che in greco rapsodo vuol dire sarto, e la rapsodia noi la conosciamo soprattutto in musica, ma esiste anche in letteratura, no? È una scrittrice, uno scrivano, una scrivana che ricuciono insieme diversi elementi. Il rapsodo è certamente Papa Clemente Romano, la scuola di Papa Clemente Romano, la scuola clementina, la scuola ellenistica clementina, e noi conosciamo questo personaggio, conosciamo la sua opera di messa in ordine di tutto quel materiale che va a costituire il primo nucleo della dottrina del cristianesimo. Clemente Romano è il primo papa storico, di lì parte la storia della Chiesa, dagli anni 90. Il testo della seconda lettera ai Corinti, ci dicono le studiose e gli studiosi di filologia, è stato anche poi purgato, censurato da molte espressioni poco garbate, diciamo così, che contrastavano con lo spirito di fratellanza predicato dalle ecclesie, no? Cioè, ve l'ho detto che il linguaggio di Paolo di Tarso è un linguaggio molto legato alla coinè, quindi anche i suoi epiteti sono molto forti, quindi ora la situazione a Corinto trova una fase di normalizzazione quando Paolo manda lì un suo collaboratore, questo personaggio, questo importante personaggio che si chiama Tito. Attenzione, ma è Tito il collaboratore di Paolo oppure è Paolo che collabora con Tito? Guardate che qui ci sono correnti di pensiero che la pensano diversamente, cioè ci sono in questo momento dei predicatori molto importanti, abbiamo visto Apollo che è un personaggio, vedete, che spicca per la sua è chiaro che questo Tito, così come altri personaggi che sono nominati nelle lettere di Paolo, hanno un ruolo molto significativo, dirigenziale in quella che è la corrente ellenistica, no, del cristianesimo. E quindi Tito è un personaggio che appare fermo nelle convinzioni che sono quelle di Paolo. Tito sicuramente è uno dei pochi che sta dalla parte di Paolo, ma è anche, in quanto a diplomazia, molto più abile di Paolo. Tito sì che è un... Tito riesce, è un mediatore, sebbene con grande difficoltà, a rilanciare, diciamo, la corrente di Paolo, la cosiddetta corrente ellenista, a Corinto, la corrente a cui Paolo appartiene. Tito riesce a mettere in difficoltà anche gli offensori, i calunniatori di Paolo. Ora, il libro degli Atti degli Apostoli racconta questi avvenimenti. Tito tarda a tornare da Corinto, Paolo viene cacciato da Efeso per la cosiddetta famosa commossa degli oretici e si mette in viaggio. Che cos'è questa sommossa degli oretici? Guardate, andate voi, fate un esercizio questa settimana, andate a leggere o a rileggervi il capitolo 19 degli Atti degli Apostoli, che lo avete lì, quest'opera che viene considerata il più importante romanzo degli albori, l'opera più importante del genere letterario del romanzo, negli albori, quindi è un'opera divertentissima da leggere perché racconta tutta la situazione che c'è in quel periodo, oltre a essere un catechismo. Il capitolo 19, dal versetto 21 al versetto 41, vedete almeno questi 20 versetti, leggeteli, ma potete leggervi quel capitolo. In Macedonia Paolo incontra Tito che porta buone notizie. Allora Paolo visto che Tito è stato così abile, lo invita a tornare subito a Corinto per continuare la colletta in favore della chiesa madre di Gerusalemme, che è provata dalla miseria. Questo è un altro episodio che raccontano gli Atti, perché gli Atti vogliono fare l'oleografia della chiesa di Gerusalemme, e che la chiesa di Gerusalemme in quanto tale storicamente su questo, questa struttura non ci sono notizie, gli Atti, ma gli Atti costruiscono di qualcosa che ha una valenza pastorale, catechetica. Ora, di questa questione della colletta per la chiesa di Gerusalemme noi ne parleremo ancora, anche perché andrà, questi soldi andrà a portarglieli Paolo, no? In persona, e beh, ci andrà per comprare una patente da apostolo, lui ci va per conto suo, poi gli Atti degli Apostoli hanno trasformato questa patente. Guardate, i maligni, e sono molti, sostengono che Paolo abbia voluto comprarsela la patente di apostolo da quelli che rivendicavano di aver frequentato Gesù, no? Allora, voi che dite di essere degli apostoli, io come posso avere allora le credenziali? Cioè, qui ragiona ancora da mestiere che faceva prima, Saul che fa in qualche modo il magistrato, l'inquisitore, quindi va a cercare, no? Delle soluzioni che sono soluzioni che poi contraddicono anche il suo modo di fare. E noi non possiamo mettere in dubbio la buona fede di Paolo, ma sappiamo che Paolo era anche, come si dice, un uomo di mondo, e tutto ciò contribuisce a rendere più interessante la lettura delle lettere paoline. Il senso della seconda lettera ai Corinti vale la pena di essere letto, soprattutto perché è ricco di brani che costituiscono un bellissimo diario intimo, no? Che potrebbe intitolarsi Confessioni, perché lo stile è proprio quello. In nessun altro scritto compare così scoperta la personalità di Paolo di Tarso, caratterizzata da un contrasto di forza, di debolezza, di audacia e di riservo, di impeto e di tenerezza. Cioè, emerge davvero un bel personaggio da romanzo, che parla di solidarietà, di fratellanza, di uguaglianza, di giustizia sociale. Ma leggiamone una pagina, due frammenti dalla seconda lettera ai Corinti, di cui la scuola consiglia la lettura. Cercate di capirmi, non ho fatto torto a nessuno, non ho sfruttato nessuno, insiste su questo, vedete? Cioè, lo dico perché è così. Non per rimproverarvi, ve l'ho già detto, vi voglio bene, voi siete uniti a me per la vita e per la morte, sinceramente sono molto fiero di voi, malgrado tutte le sofferenze, Dio mi riempie di gioia e di consolazione. Infatti, neanche arrivando in Macedonia ho avuto riposo, ho trovato difficoltà di ogni genere, circondato da persecutori, tormentato da preoccupazioni, ma Dio, che consola gli sfiduciati, mi ha ridato forza con l'arrivo di Tito, e non solo con il suo arrivo, ma anche con la notizia della buona impressione che gli avete fatto. Infatti Tito mi ha detto che desiderate rivedermi e ha parlato della vostra nostalgia e del vostro affetto per me, e così la mia gioia è aumentata. Se vi ho rattristati con la lettera che vi ho scritto, non me ne pento. Prima sono stato un po' dispiaciuto quando ho visto che effettivamente quella lettera vi ha riattristati, sia pure per breve tempo. Ma ora sono contento di averla scritta, non perché vi ha addolorati, ma perché questa vostra tristezza vi ha fatto cambiare atteggiamento. Il vostro dolore era come Dio lo desiderava, quindi io non vi ho fatto alcun danno. Cioè, infatti, la tristezza che rientra nei piani di Dio fa cambiare vita in modo radicale e porta alla salvezza. Invece la tristezza che viene dalle preoccupazioni di questo mondo porta alla morte. La vostra tristezza era nei piani di Dio ed essa ha suscitato in voi desiderio di difendervi, indignazione, timore, desiderio di rivedermi, premura e zelo nel punire il male. In ogni modo avete dimostrato di non avere alcuna colpa in questa faccenda. Se vi ho scritto non è stato per accusare chi ha offeso o per difendere chi è stato offeso, ma proprio perché vi rendete conto dinanzi a Dio della stima che avete per me, e questo vostro modo di agire mi ha consolato. Ma oltre a questa consolazione mi sono anche rallegrato, perché ho visto che Tito era contento di voi. Infatti tutti voi lo avete tranquillizzato. Con lui io mi ero un po' vantato di voi e voi non mi avete deluso. Com'è vero che ho sempre detto la verità a voi, così è risultato vero anche l'elogio di voi che avete fatto a Tito. E così il suo affetto per voi aumenta ancora quando ricorda come avete obbedito e come lo avete accolto con premura e con riguardo. Mi rallegro perché io posso contare su di voi in ogni occasione. Fratelli, desidero farvi conoscere quel che la grazia di Dio ha compiuto nelle ecclesie che sono in Macedonia. Quei credenti sono stati duramente provati dalle sofferenze, tuttavia hanno conservato una grande serenità e, malgrado la loro estrema povertà, sono stati veramente generosi. Vi assicuro che hanno offerto volentieri aiuti secondo le loro possibilità, anzi hanno fatto anche di più. Con grande insistenza mi hanno chiesto il privilegio di partecipare anch'essi all'invio di aiuti per i credenti di Gerusalemme. Sono andati molto al di là di quanto speravo. Prima hanno offerto se stessi al Signore e poi, ubbidendo a Dio, si sono messi a mia disposizione. Per questo ho incoraggiato Tito a condurre a termine in mezzo a voi questo generoso impegno, visto che lui stesso l'aveva iniziato. Voi avete di tutto in abbondanza: la fede, il dono della parola, la conoscenza, un grande entusiasmo, e fra voi c'è quell'amore che vi ho insegnato ad avere. Fate in modo di essere ricchi anche in questo impegno generoso. Non vi sto dando un ordine, vi ricordo la premura che gli altri hanno avuto per vedere se anche il vostro amore è genuino. Voi conoscete la generosità del Signore nostro Gesù Cristo. Per amor vostro, lui che era ricco si è fatto povero per farvi diventare ricchi con la sua povertà. Al riguardo vi do questo consiglio. Voi che sin dall'anno scorso avete incominciato non soltanto ad agire, ma anche a volere questa iniziativa, fate ora in modo di portarla a termine. Come siete stati pronti nel prendere l'iniziativa, siatelo anche nel realizzarla con i mezzi che avete a disposizione, perché il risultato è gradito a Dio se chi dona ci mette buona volontà. E Dio tiene conto di quel che uno possiede, non certo di quel che non ha. Questa colletta, infatti, non ha lo scopo di ridurre voi in miseria perché altri stiano bene. La si fa per raggiungere una certa uguaglianza. In questo momento voi vivete nell'abbondanza e perciò potete recare aiuto a loro che sono nella necessità. In un altro momento saranno loro, nella loro abbondanza, ad aiutare voi nelle vostre difficoltà. Così ci sarà sempre uguaglianza, come si legge nel libro dell'Esodo: chi aveva raccolto molto non ebbe di più, chi aveva raccolto poco non ebbe di meno. Questo è un manifesto dei concetti poi della rivoluzione francese: l'uguaglianza, l'egalité, vedete. Il federalismo solidale. Il grande pensatore francese del 1600, Blaise Pascal, che noi ogni tanto incontriamo, lo abbiamo citato queste settimane anche perché lo avremmo incontrato questa sera più da vicino, ha scritto che i suoi pensieri dipendono anche dal testo della seconda lettera ai Corinti. E qui naturalmente ci troviamo di fronte quindi a un nuovo intreccio filologico che dobbiamo dipanare. Che cosa intende dire Pascal con questa affermazione? Ora, noi non possiamo rinunciare a fare una riflessione in proposito, anche perché il testo dei pensieri di Pascal in casa, come vi ho detto più volte, va tenuto in posizione strategica e ogni tanto va preso in mano, va aperto a caso e un frammento della pagina che capita sotto gli occhi va letto. I pensieri di Pascal servono ad illuminare i nostri pensieri. O poi anche per io... ogni tanto apro delle polemiche con lui, virtuali, ma comunque, però è questo, tiene, fa sì che ci si tenga in esercizio, la mente si tenga in esercizio. Guardate sul punto 4 del repertorio, che contributo ha dato Blaise Pascal, vi ricordo 1623-1662 Pascal, alla storia del pensiero umano. Che contributo hanno dato i pensieri di Pascal alla storia della cultura? Se lui tiene conto anche dell'epistolario di Paolo di Tarso, ecco che l'intreccio filologico. Pascal è stato, guardate, un grande matematico, prima di tutto, un grande studioso di fisica, e rimane un maestro nella storia di queste due discipline. Le sue intuizioni, i suoi teoremi si studiano tuttora in queste discipline, in matematica e in fisica. Ora, per questo motivo Pascal è stato un grande indagatore della ragione, no? Nella quale avevano così tanta fiducia gli intellettuali in questo momento storico, siamo nel XVII secolo, a cominciare da Cartesio. Ora, Pascal però, proprio perché è un profondo conoscitore dei meccanismi della ragione, dubita che la conoscenza umana si basi esclusivamente sulla ragione. Pascal chiama la ragione con l'espressione esprit de géométrie, cioè spirito di geometria, tradotto letteralmente, perché la ragione è capace di fare, come si fa in geometria, dei ragionamenti deduttivi, e non ha un valore assoluto, cioè non riesce a dimostrare tutto. Come dire che, scrive Pascal, l'ultimo passo della ragione è di riconoscere che c'è un'infinità di cose che l'oltrepassano: lo spazio, il movimento, il tempo, il numero. Sono principi da cui parte la ragione geometrica e non sono dimostrabili. Li accettiamo in virtù della loro evidenza, ma l'evidenza ci rimanda più al cuore che alla ragione. I principi, prima di tutto, si sentono. Le deduzioni geometriche, scrive Pascal, sono valide, ma partono da deduzioni non dedotte. La ragione è sempre preceduta dall'esperienza, che è la fonte e la guida della conoscenza. L'esperienza che, secondo l'insegnamento di Galileo, scrive Pascal, deve partire dai dati di fatto per risalire ai principi e non viceversa. E quindi la persona umana non può essere compresa che in piccola parte dalla ragione, perché l'essere umano è un oggetto molto complicato, un tessuto di istinti e di sentimenti che nella loro complessità sfuggono nel modo più assoluto allo spirito di geometria. La persona umana non è un teorema, scrive Pascal. Dopo aver studiato a fondo il problema, Pascal afferma che la ragione è capace di dedurre e di intuire, ma non è capace di sentire, cioè di cogliere il senso profondo, di afferrare l'intimo della realtà. La ragione non riesce a cogliere in profondità né la realtà naturale né quella umana, ma, scrive Pascal, la ragione è comunque un grande strumento. Perché? Perché è capace di essere consapevole dei suoi limiti. La ragione è forte perché è debole, come possiamo leggere, scrive Pascal, nel testo della seconda lettera ai Corinti di San Paolo. La ragione, si legge nel capitolo undicesimo di questa epistola, è forte perché ha la coscienza di essere insufficiente. Il pensiero filosofico, vedete, dello scienziato Pascal procede ad analizzare la condizione umana facendo anche l'esegesi dell'epistolario di Paolo di Tarso, che vedete è sempre servito nei secoli. Noi ci dobbiamo domandare: come fa una studentessa o uno studente a studiare l'opera di Pascal, a leggere i pensieri di Pascal senza aver letto il testo della seconda lettera ai Corinti? Beh, questo sono misteri. Ma beh, non ci dovrebbe essere carenza dell'alfabetizzazione, no? Cioè, la persona, scrive Pascal, che è consapevole dei suoi limiti è anche consapevole di essere superiore all'universo, perché l'universo è privo di pensiero. Ma l'essere umano è consapevole che, anche se privo di pensiero, l'universo è tanto più forte di noi. Il silenzio eterno di questi spazi infiniti ci atterrisce. Sbarriti in questo remoto angolo della natura, che cosa sono gli esseri umani? Questo è molto famoso, questo pensiero di Pascal. Molti se lo sono fatti incidere, se andate a Père-Lachaise, a Parigi, al cimitero famoso. Questa è la prima considerazione sulla condizione umana sulla quale Pascal ci fa riflettere. E questa considerazione si basa su una bella aporia, no? Una bella contraddizione. L'essere umano è superiore in un universo che è tanto più forte di lui. È così che ci sentiamo noi, no? Cioè, l'essere umano è superiore in un universo che è tanto più forte di lui, perché vedete, basta una scrollatina a volte o qualche altra cosa. Ora, secondo voi, qual è la qualità che rende o che potrebbe rendere superiore l'essere umano nell'universo? Basta una parola per rispondere. Beh, Paolo dà delle... Pascal ha anche dei pensieri, lui dà poi ha delle idee in proposito. Voi le avete, ma domandiamocelo. Se la ragione è insufficiente, significa che la nostra capacità di conoscere è davvero tanto limitata? Guardate sul punto 5 del repertorio. Pascal pensa che esista un'altra forma di conoscenza, di carattere non razionale. C'è una forma di conoscenza che penetra nel profondo della realtà, laddove lo spirito di geometria non può arrivare. Pascal chiama questa forma di conoscenza esprit de finesse, spirito di finezza. Ed è questo un concetto che poi troviamo nella storia del pensiero umano molto spesso, è riattivato da molte pensatrici e da molti pensatori. E la chiama anche con una terminologia tipicamente paolina, la ragione del cuore, frutto di una intuizione immediata che sente l'intimo delle cose, che coglie le cose in profondità, nella loro totalità. Ora, lo spirito di finezza non vede le cose in superficie, dall'esterno, e guidato da questo spirito fine, l'essere umano indaga nella propria natura. E indagando si accorge di essere qualcosa, di essere persino superiore, ma si accorge anche chiaramente di non essere tutto. Quindi la persona, mediante lo spirito di finezza, capisce di avere una natura situata tra l'essere e il nulla. Guardate, questo concetto poi nel Novecento diventerà una corrente filosofica, questo stare in equilibrio tra l'essere e il nulla, e lo studieremo a suo tempo quando entreremo in quei territori. C'è una famosa opera che si intitola così. Ora, la persona è consapevole di avere una sua dignità che si basa sul pensiero consapevole, così come scrive Paolo nella seconda lettera ai Corinti, sul pensiero consapevole della propria miseria e della propria insufficienza. Scrive Pascal, parafrasando Paolo di Tarso, paradossalmente la grandezza dell'essere umano consiste nella consapevolezza di essere in una condizione di inferiorità. Sembra che la consapevolezza dell'attuale insufficienza presupponga che nel passato l'essere umano sia stato davvero signore dell'universo, come se un peccato originale ci abbia messo in bilico tra l'essere e il nulla. E non c'è nessun divertimento che ci possa distrarre dalla nostra condizione, sapete? Anche se noi cerchiamo di alzare il volume per non sentire, non possiamo sfuggire alla ragione che rende manifesta la nostra miseria. Leggiamo a questo proposito un altro pensiero di Pascal, molto significativo, se vi capita di aprirlo a caso, poi gli esseri umani, non avendo potuto guarire la morte, la miseria, l'ignoranza, hanno creduto meglio, per essere felici, di non pensarci. È un programma di governo. Ora, nulla, bastava leggere Pascal e andare ad Antigua e stare lì. Ora, nulla, invece di rovinare la scuola degli adulti in particolare, nulla è così insopportabile all'essere umano come essere in pieno riposo, senza passioni, senza faccende, senza sbagli, senza occupazioni. Egli sente allora la sua nullità, il suo abbandono, la sua insufficienza, la sua dipendenza, la sua impotenza, il suo vuoto, e subito sorgeranno dal fondo della sua anima il tedio, l'umor nero, la tristezza, il cruccio, il dispetto, la disperazione, le occupazioni, la carriera, il trambusto delle guerre, il gioco, la caccia. Tutto serve all'essere umano per evitare di stare solo con se stesso nella sua stanza e scoprire faccia a faccia la propria miseria. Gli esseri umani occupano il loro tempo a inseguire una palla o una lepre, e anche il piacere del re, il quale re è circondato di persone che non pensano se non a divertire il re o a impedirgli di pensare a se stesso, perché se ci pensa, anche se è re, è infelice. È per questo che va a caccia. Non gli interessa la lepre, qui basta cambiare il termine lepre con altre cose, e questo brano è di grande attualità, come tutti i pensieri di Pascal, non solo in questo momento. Il re non è in grado di comprarsi una lepre? Gli interessa la caccia, ma per la caccia ci vuole una lepre. Sotto il divertimento, insomma, non c'è la ragione, c'è la fuga dalla ragione. L'essere umano, scrive Pascal, ha perso la grazia di Dio. Ecco che cosa deve riconquistare l'essere umano, pensa Pascal, e lo pensa anche alla luce dell'epistolario di Paolo di Tarso. I pensatori, scrive Pascal, sono andati a dimostrare razionalmente l'esistenza di Dio, hanno fatto i loro ragionamenti e hanno soddisfatto il loro spirito di geometria. Ma non hanno trovato Dio con la ragione, scrive Pascal, perché a Dio ci si avvicina con lo spirito di finezza, con il cuore, perché Dio non può essere fatto che di amore e di consolazione. Dio non può, scrive Pascal, essere freddamente dimostrato. Dio lo si coglie nel momento in cui ci fa sentire la sua misericordia e la sua debolezza. Dio lo si coglie con la finezza del cuore, e per la ragione non c'è spazio. Occorre avere fede, occorre rischiare, scrive Pascal. La scorsa settimana abbiamo parlato del rischio, dice Pascal, perché credo? Perché voglio rischiare, e fa questo ragionamento, perché è bene rischiare. Chi ha fede nella presenza di Dio, del Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, scrive Pascal, un Dio che ha parlato al cuore dell'essere umano più che alla sua ragione, fa come una scommessa in cui se vince, vince tutto, se perde, non perde nulla. E allora, scrive Pascal, da matematico, vale la pena scommettere su Dio. E anche se una persona è incapace di credere, per sollevarsi dalla sua miseria, dalla sua fragilità, può pure vivere nel suo dubbio, ma è bene che agisca, scrive Pascal, come se Dio ci fosse. Pascal, come Paolo di Tarso, è convinto che la fede sia essenziale, sia necessaria alla natura umana. Pensa che attraverso la fede l'essere umano possa soddisfare le sue esigenze più profonde. Pascal ci invita a prendere atto che la ragione, pur essendo un valido strumento, non è più l'unica guida. Cioè dobbiamo educare anche il cuore, cioè dobbiamo ascoltare i sentimenti, dobbiamo attuare una ricerca comune del senso profondo delle cose. E in questo è profondamente paolino. La ragione, il cuore, i sentimenti non sono in antitesi tra loro. Lo spirito di geometria e lo spirito di finezza sono, scrive Pascal, complementari. Leggiamo un altro frammento dai pensieri di Pascal. il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce, ma non dobbiamo neppure lasciarci andare troppo superficialmente dove ci porta il cuore. Gli irrazionalismi sono molto pericolosi. Geometria e finezza sono complementari e la filosofia ha l'obbligo salutare di sospettare sempre di se stessa e la scienza ha l'obbligo morale di interrogarsi se le sue conquiste siano veramente adatte alle speranze dell'umanità. Leggete i pensieri di Pascal e impareremo molte cose contemporanee che sono valide oggi, sarebbero valide per il dibattito culturale che si dovrebbe imbastire al di là di tutte le sciocchezze che occupano l'informazione. E ora, per concludere, sulla scia di ciò che scrive Pascal, in sintonia con il pensiero di Paolo di Tarso, torniamo sul testo del romanzo Il fucile da caccia. Avete visto che ogni tanto anche Pascal cita la caccia, ma di cui abbiamo letto l'incipit. In questo romanzo lo scrittore, abbiamo detto, tiene legati i destini di quattro personaggi, un uomo e tre donne, ed è un romanzo epistolare formato da tre lettere scritte da ciascuna di queste tre donne. Le donne sono sempre più coraggiose, e scrivono al personaggio maschile, tre donne che sono la nipote, la moglie e l'amante, e anche la madre della nipote. E ciò che coinvolge in questa lettura non è la trama, ma sono le riflessioni dei tre personaggi femminili. Inoue Yasushi, abbiamo detto, è molto bravo a costruire un testo dove ciò che nella vita rimane nascosto viene svelato, e quindi con la consapevolezza di dire finalmente la verità, cioè una consapevolezza che, vedete, che solo la scrittura autobiografica sa dare alle persone, e questa idea viene formulata da Paolo di Tarso nella seconda lettera ai Corinti. E allora, con questa consapevolezza, l'orgoglio dei personaggi diventa umiltà, la loro forza diventa debolezza, la loro ironia diventa inquietudine, la loro gioia si trasforma in nostalgia, il loro buon gusto in delusione. Ma è in questa presa di coscienza, cioè la coscienza del limite, di cui parla Pascal parafrasando Paolo, che la vita acquisisce un senso e di conseguenza anche la morte, perché qui c'è una morte, naturalmente. Cominciamo, emerge una morte molto particolare. Cominciamo a leggere la lettera di Shoko, che è la nipote. La lettera di Shoko: caro zio Yosuke, da quando è morta la mamma sono già passati, anzi volate, 3 settimane. Più o meno da ieri sono cessate le visite di condoglianze e in casa improvvisamente è sceso il silenzio. La tristezza di sapere che la mamma non c'è più si è fatta di colpo più reale, penetrandomi a fondo nel cuore. Posso immaginare, zio, quanto devi essere stanco. Non solo hai pensato tu a tutto, dall'avvisare i parenti fino alla cena della veglia, ma a causa delle particolari circostanze in cui è morta la mamma, sei andato alla polizia al posto mio più volte. Non ho parole per ringraziarti di tutte le pene che ti sei dato. Qui ci vengono delle curiosità, naturalmente. Poiché subito dopo sei dovuto partire per Tokyo per gli affari della tua ditta, mi preoccupa che la stanchezza accumulata si faccia sentire di colpo, ma secondo i programmi che avevi prima di partire, oggi dovresti avere già sbrigato il lavoro di Tokyo, e ti immagino a contemplare il bel paesaggio di Izu con la sua fitta vegetazione di alberi di tutti i tipi, quel paesaggio che anch'io conosco, così simile a una pittura su ceramica, luminoso ma anche pervaso da una fredda malinconia. Ho cominciato a scrivere immaginando che forse avresti letto la mia lettera proprio durante il tuo soggiorno lì, mi piacerebbe scriverti una lettera che a lettura finita ti desse la voglia di indugiare un po' con la tua pipa in bocca, lasciandoti accarezzare dal vento, ma purtroppo non mi è possibile. Incapace di andare oltre questo punto, ho già buttato non so quanti fogli di carta, eppure non me lo aspettavo. Mi ero preparata per questa lettera ragionando a lungo, volevo esprimere con la massima onestà i miei pensieri di oggi e ottenere la tua comprensione, ma appena provo a scrivere le cose che avrei voluto dire si affollano in me tutte insieme e, ma non, neanche questo è esatto, cioè in realtà pensieri tristi mi circondano da ogni lato come le onde bianche sul mare di Ascia nei giorni di vento, portando scompiglio nella mia mente. Però mi sforzerò di continuare. Caro zio, meglio dirlo subito. So tutto. Tutto di te e la mamma. Ho scoperto ogni cosa il giorno prima della sua morte. Ho letto di nascosto il suo diario. Se avessi dovuto dirti la voce sarebbe stato terribilmente difficile. Penso che anche mettendocela tutta forse non sarei riuscita a tirar fuori una frase compiuta. Se ora posso farlo è soltanto perché questa è una lettera. Non che abbia timore, paura di qualcosa, sono solo triste e la tristezza mi paralizza la lingua. Non sono triste per te, per la mamma o per me. E tutto quanto, il cielo azzurro che mi sovrasta, la luce del sole di ottobre, la corteccia dell'albero di Lagerstroemia, le foglie di bambù che si muovono al vento, e poi l'acqua, la pietra, la terra. Sono tutte le cose visibili nella natura che nel momento in cui sto per parlare si tingono di un colore triste. Da quando ho letto il diario della mamma ho imparato che la natura che mi circonda 2, 3, anche 5, 6 volte al giorno si tinge all'improvviso di un colore triste, come se il sole si oscurasse di colpo. Mi basta pensare a te e alla mamma perché il mondo intorno a me si trasformi all'istante in qualcosa di totalmente diverso. Lo sapevi, zio, che oltre a quella trentina di tinte che si trovano di solito nelle scatole di colori, il rosso, il blu, eccetera, esiste il colore della tristezza, un colore che le persone possono vedere chiaramente. Dalla storia fra te e la mamma ho imparato che esiste anche un tipo di amore che non riceve, non può ricevere la benedizione di nessuno. Quello tra te e la mamma era un amore che solo tu e lei conoscevate, nessun altro, né la zia Midori, né io ne sapevamo niente, e nemmeno i nostri parenti. Non lo sapevano quelli delle case vicine, né quelli del lato opposto della strada, e nemmeno gli amici più intimi. Nessuno doveva sapere. Ora che la mamma è morta, a saperlo sei solo tu. E quando anche tu morirai, non ci sarà nessuno su questa terra che potrà immaginare che sia esistito un amore come il vostro. Fino ad ora io avevo sempre creduto che l'amore fosse qualcosa di luminoso e splendente come il sole, benedetto per l'eternità da Dio e dagli uomini. Ero convinta che crescesse gradualmente come un limpido ruscello che scintilla ai raggi del sole e sul quale al soffio del vento si formano infinite lievi increspature, un ruscello incorniciato dolcemente da rocce, piante, alberi e fiori, vibrante di una musica costante e melodiosa. Questo per me era l'amore. Come avrei potuto immaginare un amore che non riceve i raggi del sole, che non si sa dove nasce e dove vada a finire, sepolto nelle viscere della terra come un canale sotterraneo? Mia madre mi ha ingannato per 13 anni ed è morta senza avere il mezzo di farlo. Che tra noi due potesse esserci dei segreti di qualsiasi genere è una cosa che non mi sarei mai nemmeno sognata. Diceva spesso che eravamo una madre e una figlia sola al mondo. L'unica cosa che non aveva mai voluto spiegarmi era perché lei e mio padre si fossero separati. Diceva che finché non fosse arrivata l'età del matrimonio non avrei potuto capire e io avrei voluto raggiungere quell'età al più presto. Non era perché volessi sapere di mia madre e mio padre, era perché immaginavo quanto dovesse essere duro per lei tenere custodito quel fatto tutta sola nel suo cuore. Mi sembrava davvero che la facesse molto soffrire. Chi avrebbe pensato che mi nascondesse anche un altro segreto? quando ero piccola, la mamma mi raccontava spesso la storia di un lupo che, posseduto da un demone, ingannava un coniglietto. Quale punizione per questo inganno il lupo? Quale punizione per questo inganno il lupo veniva trasformato in pietra? La mamma ha ingannato me, la zia Midori, ha ingannato tutti. Come ha potuto? Da quale demone spaventoso è stata posseduta? Sì, è stato proprio così. Nel suo diario la mamma ha usato la parola malvagi. Misugi e io siamo i malvagi, ha scritto. E se dobbiamo essere malvagi, allora diventiamo pure diabolici. Perché non ha scritto che era posseduta da un demonio? Povera mamma, molto, molto più sfortunata del lupo che ingannò il coniglietto. Ma com'è possibile che la mia dolce mamma, il mio carissimo zio Yosuke, abbiano deciso di essere malvagi, anzi, diabolici? Che cosa infinitamente triste, un amore che si può salvare solo a prezzo della malvagità. Da bambina, alla festa del tempio Shoten, a Nijinomiya, una volta qualcuno mi comprò un fermacarte, un fiore tinto, rosso, in una palla di vetro. Cominciai a camminare tenendolo in mano, ma dopo un poco scoppiai a piangere. Probabilmente allora nessuno capì che cosa mi fosse successo. Avevo pensato alla sensazione dei petali di quel fiore, paralizzati, imprigionati all'interno del vetro freddo, petali che nessun vento di primavera o di autunno avrebbe più fatto tremare, petali crocifissi, e il mio cuore si era riempito di una terribile tristezza, e una tristezza uguale a quella di allora rivive adesso dentro di me. Ah, l'amore tra te e la mamma era come quei tristi petali. Continueremo strada facendo a leggere questo romanzo. Paolo di Tarso è un grande viaggiatore che non viaggia a caso, ma si sposta sul territorio delle Cumene da un'eclesia all'altra. Come si sarebbe potuto muovere Paolo di Tarso se sul territorio euroasiatico non ci fossero state le ecclesie della diaspora ebraica? Probabilmente, sostengono le studiose e gli studiosi di filologia, senza le ecclesie non sarebbe potuto esistere un Paolo di Tarso. Ora, leggendo le sue lettere, capiamo che Paolo considera il fenomeno della diaspora giudaica, cioè la dispersione degli ebrei nel mondo, come un fatto molto positivo, cioè in linea con la storia culturale di questo popolo. Questo significa che ci troviamo di fronte ad un argomento interessante che dobbiamo affrontare. Che cosa sono le ecclesie della diaspora? Le ecclesie della diaspora ebraica. Ora, c'erano già delle strutture che portavano questo nome, vedete, ecclesia, prima della diffusione del messaggio della resurrezione di Gesù di Nazareth. Questo termine e questa struttura esiste tre secoli prima della comparsa del cristianesimo. Ebbene, questo è un tema che nel prossimo itinerario dobbiamo cominciare ad affrontare. È un tema ostico e complesso che contiene un'altra importante chiave che ci serve per poter leggere e studiare i testi dell'epistolare di Paolo di Tarso. Quindi il viaggio continua e la scuola è qui, perché l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona, e ogni persona deve quindi alimentare, imparare ad alimentare buone passioni e impararle a controllarle con giuste ragioni. Buonanotte, accorrete numerosi.